perfetto giorno.
L'uragano Milton spazza la Florida lasciandosi alle spalle vittime e distruzione, oltre 3 milioni di persone senza energia elettrica. Medio Oriente, il governo israeliano vota la risposta militare contro l'Iran attaccata a una scuola a Gaza. Si riduce la spesa mensile delle famiglie italiane in termini reali secondo l'Istat. Tennis, Sinner si qualifica alle semifinali a Shanghai, Rafa Nadal annuncia il ritiro. Buona giornata da Sergio Nava, andiamo subito alle notizie di oggi con gli aggiornamenti sull'uragano Milton in Florida, transitato nella notte sullo stato americano dove ha portato con sé il suo carico di distruzione e vittime, sentiamo.
Inondazioni e tornado hanno investito la Florida nella notte a causa dell'uragano Milton. Il quinto negli Stati Uniti atterrato nei pressi di Siesta Key in categoria 3 e indebolendosi nelle ultime ore fino a categoria 1. Case rase al suolo in diverse aree costiere e un numero imprecisato di vittime. Mentre l'occhio dell'uragano si sta spostando verso est, abbandonando la penisola, sono in corso le operazioni di salvataggio. Tra le più colpite una comunità di pensionati con case mobili nella contea di St. Lucie. Lo sceriffo della contea, Kate Pearson, ha confermato il decesso di un numero imprecisato di persone, riferendo che l'intero territorio è in emergenza. E sono oltre 3 milioni gli utenti senza elettricità, sia privati che aziende, nello stato americano, dove a essere più colpite sono state le contee lungo la costa. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente con l'attesa per l'annunciata rappresaglia israeliana contro l'Iran. Si va verso un voto del governo e intanto l'esercito israeliano ha attaccato una scuola a Gaza. Il servizio.
La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l'esercito israeliano ha attaccato una scuola a Gaza, causando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di 54. Ma l'esercito israeliano parla invece di un luogo dove operavano terroristi. Il governo si riunirà questa sera per discutere della risposta all'attacco iraniano del 1 ottobre. Il premier Netanyahu ha già messo al corrente il presidente americano Biden in una lunga telefonata. Secondo indiscrezioni ottenute dalla TV pubblica Khan, il gabinetto politico e di sicurezza dovrebbe autorizzare Netanyahu e Gallant a decidere sulla data e sulle modalità dell'attacco. Continua anche l'offensiva israeliana sul Libano. L'IDF ha fatto sapere di aver effettuato oltre 110 attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah nelle ultime 24 ore. E parla anche di un drone lanciato dalla striscia di Gaza, entrato in territorio israeliano e abbattuto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora l'altro fronte di guerra, il presidente ucraino Zelensky oggi in tour nelle principali capitali europee prima di incontrare la premier Meloni stasera e domani Papa Francesco.
Un tour europeo, quello del presidente ucraino Zelensky, per presentare il suo piano della vittoria che aveva ricevuto un'accoglienza tiepida a Washington. Il leader ucraino cerca ora una sponda europea e chiede all'Occidente missili a lungo raggio e altro supporto per cambiare l'equilibrio sul campo di battaglia. Entro dicembre, dice, avremo una vera possibilità di porre fine alla guerra e non più tardi del 2025 di arrivare a una pace duratura. Concetti ribaditi anche oggi nell'incontro a Londra col premier britannico Starmer e con il nuovo segretario generale della NATO Rutte. Nel pomeriggio Zelensky sarà a Parigi per incontrare Macron, poi a Roma dove vedrà la premier Meloni, domani l'incontro in Vaticano con Papa Francesco. Intanto la guerra va avanti, l'esercito ucraino afferma di aver colpito un grande terminal petrolifero a largo della costa occupata della penisola di Crimea, l'ultimo di un'ondata di attacchi contro strutture energetiche controllate dalla Russia. Oltre 300 persone sarebbero state evacuate dall'area. Sono invece 7 i morti e almeno 9 i feriti nell'attacco russo al porto ucraino di Odessa. Bombardamenti si segnalano anche a Zaporizhia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'audizione del vicepresidente esecutivo designato dell'Italia per la Commissione Europea Fitto si terrà il 12 novembre. La conferenza dei capigruppo dell'Eurocamera ha approvato la versione del calendario per l'audizione che prevede che tutti i candidati alla vicepresidenza esecutiva della Commissione saranno auditi lo stesso giorno, martedì 12 novembre per l'appunto, mentre la candidata socialista Teresa Ribera e la popolare Hena Virkkunen saranno audite per ultime. C'è convergenza per una revisione della direttiva rimpatri che è stata elaborata molto tempo fa. Il quadro ormai è cambiato radicalmente, lo ha affermato Bruno Retailleau, ministro dell'interno francese, arrivando al Consiglio dei ministri dell'interno europei a Lussemburgo. L'attuazione del Recovery Fund ha portato oltre 82 miliardi in investimenti a supporto diretto delle aziende. Sono state realizzate oltre 900 riforme per ridurre la burocrazia e accelerare i processi aziendali per ottenere permessi e licenze, aiutando l'industria dell'Unione Europea a diventare più competitiva, ad affermarlo la Commissione nella terza relazione annuale. E ora in Italia, col Consiglio dei Ministri, il decreto legge ambiente proposto dal Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, sentiamo gli ultimissimi aggiornamenti.
Ci sarà una corsia preferenziale e più rapida per la valutazione di impatto ambientale delle opere comprese nel PNRR, che sono ancora in forte ritardo, ha segnalato l'Ufficio parlamentare di bilancio, e anche per quelle per le energie rinnovabili. Sarà un decreto attuativo a definire i dettagli, ma ci saranno gli impianti a idrogeno verde, il revamping di impianti eolici e fotovoltaici esistenti, progetti fotovoltaici e agrivoltaici onshore da almeno 50 MW, progetti eolici onshore da almeno 70 MW. Il decreto legge blocca poi il rilascio di concessioni per ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi come il petrolio, fatte salve le attività già in corso e i progetti con permessi già rilasciati. Per il gas invece si riduce da 12 a 9 miglia marine il limite minimo dalla costa in cui sono possibili ricerca e coltivazione. L'obiettivo, spiega il governo, è sbloccare molti progetti fermi. Altre norme promuovono il riutilizzo delle acque reflue affinate, ad esempio in agricoltura, e il riutilizzo dei rifiuti da demolizione in edilizia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La spesa mensile delle famiglie si riduce in termini reali, lo rileva l'Istat. Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie italiane in valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento rispetto al 2022, ma in termini reali si riduce dell'1,5% per effetto dell'inflazione. Sempre l'Istat, ad agosto 2024, stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia aumentato dello 0,1% rispetto a luglio. Siamo all'inchiesta della Procura di Bari, rivelata dal quotidiano Domani, secondo cui un ex dipendente della banca Intesa San Paolo avrebbe spiato i conti della Premier Meloni e di altri politici. Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, così la Premier.
La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta su un ex dipendente di Intesa San Paolo che avrebbe sbirciato e monitorato i conti bancari di politici, militari, sportivi, magistrati e imprenditori. Fra loro ci sono Giorgia Meloni, la sorella Arianna, Andrea Gianbruno, giornalista ed ex compagno della Presidente del Consiglio, e poi i ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto. Spiati anche i movimenti bancari del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo. L'ex dipendente, ricostruisce Domani, avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi a conti correnti, accessi considerati tutti abusivi, realizzati tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, e che avrebbero riguardato oltre 3.500 clienti di 679 filiali di Banca Intesa sparse in tutta Italia. Il funzionario, licenziato lo scorso 8 agosto dopo l'apertura di un procedimento disciplinare, rischia grosso, scrive il quotidiano, visto che potrebbe aver violato privacy e segretezza di dati sensibili. Al licenziamento è seguita l'inchiesta della Procura di Bari, che sta cercando di capire perché sono stati effettuati migliaia di accessi illegali. L'indagine è partita quasi per caso, grazie al lavoro della sicurezza della banca, che si è accorta che qualcosa non andava. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Un nuovo report dell'UNICEF rivela una ragazza su 8 nel mondo ha subito violenze di tipo sessuale prima dei 18 anni.
370 milioni di ragazze e di donne nel mondo sono state vittime di crimini sessuali quando erano ancora minorenni, un numero che sale a 650 milioni se si includono forme di abusi senza contatto, come quelli online o verbali. La stima è uscita dal report redatto da UNICEF in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine dell'11 ottobre, una violenza pervasiva che non risparmia nessun luogo. Se il numero maggiore di abusi si riscontra infatti nell'Africa subsahariana, con circa 79 milioni di casi, In Europa e in Nord America le vittime raggiungono i 68 milioni, mentre l'età media è ovunque tra i 14 e i 17. Le più piccole vengono invece prese di mira soprattutto in contesti di crisi politiche o di sicurezza, ma anche laddove le istituzioni sono particolarmente fragili. Un fenomeno che si estende ai bambini maschi. Si stima che un bambino su 11 abbia subito stupri o aggressioni sessuali durante l'infanzia. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Aumentano i disagi di natura psicologica e psichiatrica in ambito professionale e proprio la salute mentale nei posti di lavoro. È dedicata alla giornata della salute mentale 2024 che si celebra oggi a livello internazionale. Roberta Pelegatta ha sentito a riguardo Gabriele Zanardi, psicoterapeuta e neuropsicologo di Brian & Care.
Già nel 2022 sono state valutate 12 miliardi di giornate lavorative perse a causa di depressione e di ansia, ma il dato ancora più forte è che nel 2024 sono state valutate dall'INAIL 22.000 richieste per disagi in ambito professionale di natura psicologica e psichiatrica. Questo vuol dire che c'è una necessità di prendersi cura degli ambienti lavorativi, perché le ricadute dei cosiddetti stressors sulle persone sono fortemente impattanti, ma ancora di più dobbiamo chiederci anche che cos'è l'ambiente lavorativo, perché post pandemia l'ambiente lavorativo non è più solo il luogo del lavoro, ma anche lo smart working. E una cosa che è stata notata è che il lavoro è diventato ingerente l'attività quotidiana di ognuno di noi a casa propria: mail alle 23 di sera, WhatsApp in qualsiasi ora del giorno e della notte, e questi diventano interferenti proprio sulla qualità percepita della propria vita anche domiciliare.
E quanti tra noi si saranno riconosciuti in queste parole, in queste situazioni? C'è un flash relativo al Nobel per la letteratura 2024 vinto dalla scrittrice sudcoreana Han Kang, a 54 anni, e ha pubblicato tra i vari libri anche The Vegetarian. Tra poco vi diremo di più su Han Kang. È il momento dello sport. Tennis: Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Master 1000 di Shanghai nel giorno in cui Rafa Nadal annuncia il suo ritiro. Sentiamo.
Le finals di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre saranno la sua ultima volta su un campo di tennis da professionista. Rafa Nadal si ritira, lo ha annunciato lui con un video in cui ha spiegato di essere costretto ad arrendersi al passare del tempo e agli infortuni.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que...
La realtà è che sono stati anni difficili, l'ultimo specialmente, ha detto. Non sono stato in grado di giocare senza problemi, è una decisione difficile da prendere. Ci è voluto del tempo, però nella vita tutto un inizio e tutta una fine, e credo che sia il momento adeguato per mettere un punto a una carriera lunga e con tanti successi. Lo stop arriva a 38 anni compiuti, con in bacheca 22 tornei dello Slam, tra cui 14 Roland Garros, il giardino di casa, 2 Wimbledon, 2 Australian Open e 4 US Open. Nadal lascia dopo Federer, dei Big Three rimane in campo solo Djokovic, alle prese con la crescita tumultuosa di Sinner e Alcaraz, i due talenti destinati a dominare per anni il tennis mondiale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Una notizia appena battuta dalle agenzie: all'inizio della prossima settimana il governo varerà il documento programmatico di bilancio che deve essere presentato alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Per il momento è tutto, c'è una breve pausa, torniamo subito dopo.
Effetto giorno.
13:16 minuti 55 secondi, ancora un ben trovati e buona giornata da Sergio Nava, oggi in conduzione a Effetto Giorno. Allora, dopo aver spiegato, fatto un riassunto di tutte le notizie principali della giornata, andiamo ad approfondire alcuni temi, partendo da una delle ultime notizie giunte oggi in redazione, e cioè il premio Nobel per la letteratura, perché è stato vinto da una scrittrice sudcoreana. Ci spiega tutto Alessandra Tedesco, conduttrice del Cacciatore di Libri, ogni sabato in onda alle 15:30. Buon pomeriggio Alessandra.
Ciao Sergio, ciao a tutti gli ascoltatori.
E allora illuminaci, chi è Han Kang?
Allora, Han Kang è una scrittrice straordinaria, permettetemi di dirlo. Diciamo che quando parliamo di Han Kang in Europa e nel mondo occidentale occidentali soprattutto la identifichiamo con un romanzo in particolare, La Vegetariana, che aveva vinto l'International Booker Prize nel 2016, quindi aveva già vinto un premio prestigioso, ed è un romanzo veramente a tratti disturbante, perché parlava sia di malattia mentale che di condizioni delle donne, una condizione spesso subalterna nelle famiglie sudcoreane. Romanzo pubblicato in Italia da Adelphi, come tutti gli altri suoi romanzi, quindi cito anche Atti Umani, che era stato pubblicato da noi nel 2017, Convalescenza nel 2019 e l'ultimo pubblicato in Italia sempre da Adelphi, L'ora di Greco. Dicevo che Ahn Kang è una scrittrice anche molto raffinata, perché sa effettivamente andare all'interno della mente delle donne e soprattutto dei traumi che le persone, donne e uomini, possono subire. Tant'è vero che l'Accademia di Svezia l'ha premiata proprio con questa motivazione, per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici e mette a nudo la fragilità della vita umana. Ricordiamo che Ahn Kang è nata nel 1970, quindi insomma ha 54 anni, ed è fra l'altro figlia d'arte, perché suo padre è uno scrittore piuttosto noto nella Corea del Sud. Ahn Kang fino a qualche anno fa era sconosciuta nel mondo occidentale, poi appunto con La Vegetariana è diventata famosa, ma lei aveva iniziato a scrivere sia prosa ma anche poesia agli inizi degli anni 90, quindi un Nobel sicuramente non atteso. Si pensava che potesse essere una donna del mondo diciamo orientale, ma su Ahn Kang non c'erano tante scommesse, insomma i bookmaker non ci avevano proprio scommesso esattamente. Allora, quindi auguri ad Ahn Kang.
Ci ha colto di sorpresa effettivamente, grazie ad Alessandra Tedesco, e noi voltiamo pagina perché andiamo a parlare della notizia della notte. Prima però un ulteriore aggiornamento arriva dal Medio Oriente, perché ci sono almeno 2 feriti tra i caschi blu del quartiere generale di UNIFIL, missione ONU schierata nel sud del Libano, presa di mira dall'esercito israeliano. Torneremo anche sul Medio Oriente a breve con un approfondimento, ma parlavamo della notizia della notte, cioè dell'uragano Milton che è passato attraverso la Florida. Ne parliamo con Giulio Betti, climatologo meteorologo del consorzio LAMMA del CNR. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
E allora Betti, che bilancio possiamo trarre? Si parlava di uragano del secolo, di tempesta, di uragano distruttore che avrebbe insomma raso al suolo la Florida occidentale. Fortunatamente pare che i danni ci siano stati e anche ingenti, ma questa forza distruttiva non sia stata pari alle previsioni, possiamo dire così?
Dunque, per fortuna l'uragano si è abbattuto comunque come categoria 3 sulla Florida. Si tratta comunque di una tempesta violentissima, chiaramente era meglio se si fosse abbattuto come categoria 1 o se non si fosse abbattuto affatto, chiaramente, però rispetto a quello che era diventato questo uragano, rispetto alla velocità con cui si era approfondito, ha raggiunto ben 2 volte categoria 5, passando appunto oscillando fra 4 e 5 nel Golfo del Messico. Sono comunque, è stato il quinto uragano più intenso a un certo punto mai registrato in Atlantico e sul Golfo del Messico, quindi la paura era assolutamente lecita. Per fortuna, a volte può anche andare un pochino meglio, per fortuna si è abbattuto tra virgolette soltanto come categoria 3. Questo però non significa che non abbia portato ingenti danni, purtroppo, spero non vittime, ecco. Ora dovremo vedere
si
di temono, solito i bilanci.
Si temono vittime, almeno non ci sono ancora che io sappia dati ufficiali, si parla però di oltre 3 milioni di persone senza corrente. Giulio Betti, una cosa mi ha, io non sono esperto di uragani, ma una cosa mi ha abbastanza colpito, anche seguendo stanotte le televisioni americane, perché ero molto incuriosito dalla notizia, cioè questi tornado che di fatto accompagnano l'uragano, aumentandone la potenza distruttrice. Come avviene? Perché avviene tutto questo?
Dunque, è molto interessante. Effettivamente gli uragani sono caratterizzati da una parte frontale che si chiama l'outer band, che spesso può dar luogo alla formazione di sistemi convettivi, cioè di temporali, detto in maniera molto semplice, estremamente intensi, perché l'uragano stesso va a alimentare quest'area che lo precede, e all'interno di questi sistemi temporaleschi si formano le cosiddette supercelle, che è un termine tecnico, anche se è molto roboante, all'interno delle quali si sviluppano anche dei tornado. Quindi la cosa in sé è abbastanza apocalittica, no? Pensare a un uragano di categoria 5, poi per fortuna declassato a 3, anticipato da tornado, però ecco, può succedere a causa di questo fenomeno che consiste appunto nell'alimentazione da parte dell'uragano stesso di una banda esterna convettiva estremamente potente. A volte succede, a volte no, però ecco, non è un elemento di novità, questo va detto.
Le chiedo in un flash, perché abbiamo veramente 30 secondi prima di passare al prossimo argomento, ma si è parlato anche dell'uragano Kirk in Europa. Dobbiamo aspettarci anche nel vecchio continente forme simili sempre più spesso?
Allora, dunque, in realtà l'uragano Kirk era un uragano, ma si è trasformato in Europa in una tempesta extratropicale che nulla aveva più a che fare con un uragano, quindi era una tempesta dalle caratteristiche extratropicali. È transitata sulla Francia e sulla Germania, portando anche dei danni piuttosto consistenti, finirà la sua corsa in Scandinavia. Questi fenomeni, va detto, queste tempeste atlantiche sono abbastanza usuali sull'Europa centro-settentrionale, ovviamente la loro intensità può essere amplificata dall'eccesso di calore e di umidità dovute ovviamente al cambiamento climatico, e ne abbiamo prova negli ultimi 2-3 anni.
Grazie a Giulio Betti per averci spiegato meglio anche tutta la, diciamo, come dire, il funzionamento dall'interno di un uragano, perché appunto questo fatto che fosse accompagnato poi da tornados è stato abbastanza interessante da scoprire e anche da osservare. Dobbiamo voltare pagina e passare a un altro tema scottante, un altro tema importante sulle prime pagine, che è quello della guerra in Ucraina. Perché lo facciamo? Perché il presidente ucraino Zelensky in queste ore si sta spostando tra le varie capitali europee e arriverà in serata a Roma. Allora do il ben trovato e il buon pomeriggio a Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a voi.
Partiamo con lei dalle ultime notizie, con l'incontro Zelensky-Starmer, il premier britannico Keir Starmer, il cosiddetto piano della vittoria evocato da Zelensky come roadmap è stato al centro della discussione, e con Starmer, Zelensky e anche Rutte, così ha detto il premier britannico. Ma con lei, Alcaro, partirei proprio dal senso di questo tour. Non vedrà alla fine Biden, perché Biden ha dovuto cancellare il viaggio in Europa a causa dell'uragano, ma è comunque un viaggio che si inserisce all'interno di una iniziativa ucraina per cercare di portare avanti un piano di pace. È così, e soprattutto, secondo lei, che possibilità ha Zelensky di far passare questa iniziativa?
Dunque, Zelensky quello che sta facendo è tentare di posizionarsi alla luce di un potenziale cambiamento politico relativamente imminente, che è quello che seguirà alle elezioni degli Stati Uniti. Perché se dovesse vincere Trump, noi avremmo un approccio molto molto diverso da quello di Biden nei confronti dell'Ucraina, cioè sostanzialmente quello che ci si aspetta velocissimamente è che Trump metta pressione tanto sulla Russia, tanto sull'Ucraina, quest'ultima minacciando di ritirare tutti gli aiuti, perché trovino un accordo, e il rischio è che questo accordo sia un accordo tutto, diciamo, in linea con le desiderata russi. Ma anche se dovesse vincere Harris, immagino che la percezione di Zelensky è che gli Stati Uniti, l'elettorato americano, sia un po' stanco e che voglia una prospettiva di fine. E quindi sta provando Zelensky a creare consenso, perché se si dovesse arrivare effettivamente all'interazione diplomatica con i russi, che Harris ha promesso non farebbe senza Zelensky stesso, le sue posizioni, le sue linee rosse siano rispettate e promosse il più possibile. Zelensky punta ancora, e io credo che abbia ragione, a integrare, diciamo così, a supportare, a fare dell'opzione diplomatica il risultato di migliori risultati, di migliori progressi sul fronte militare, e credo che continuerà a insistere su questa necessità di colpire gli obiettivi militari russi dai quali partono o missili o gli aerei che poi sparano, missili o droni che poi colpiscono gli obiettivi civili in Ucraina, che quest'inverno, diciamo che con l'inverno imminente, faranno sentire.
Riccardo Alcaro, però, che Europa trova Zelensky? Di ieri la notizia che in sede europea si è trovato l'accordo per questi 35 miliardi di prestiti per superare il veto ungherese, con l'Ungheria ormai acclarato cavallo di Troia russo in Europa che aspetta, vuole rinviare tutto dopo le elezioni americane sperando una vittoria di Donald Trump. Però allora lui vede Starmer, vede Macron, vede Meloni e domani Scholz, quattro paesi, quattro atteggiamenti comuni, o ci sono delle sfumature su cui lui dovrà lavorare?
Ci sono sfumature senz'altro diverse, Starmer e Macron sono più rigidi, e Scholz è meno rigido, diciamo più flessibile, e Giorgia Meloni io credo che ha preferito, diciamo, allinearsi alla posizione di durezza nei confronti della Russia, ma credo che sia pronta anche a un aggiustamento pragmatico qualora Trump dovesse venire eletto, e quindi qualora le condizioni esterne, che comunque determinano, contribuiscono a determinare quanto gli europei possono o non possono fare, dovessero cambiare in maniera così radicale. L'Europa che trova è un'Europa stanca ma ancora determinata ad aiutare l'Ucraina. Questo accordo sui 35 miliardi di euro da trasferire all'Ucraina è un accordo molto significativo nelle dimensioni, anche perché sarà garantito dal bilancio dell'Unione Europea, però di nuovo Ungheria, e questa volta aiutati da un altro governo filorusso, quello slovacco di Robert Fica, hanno impedito che il rinnovo delle sanzioni antirusse fosse spostato da una periodicità semestrale a una periodicità ogni 36 mesi, che era una delle condizioni che gli americani avevano posto perché anche loro partecipassero a questo strumento, diciamo a questa iniziativa di sostanzialmente emettere debito. Debito pubblico per poi passarlo all'Ucraina, utilizzando, diciamo, come strumento per ripagare questo debito i profitti che vengono dai titoli russi congelati in Europa e negli Stati Uniti. Quindi è un po' complicato, ma molto. Il fatto che gli ungheresi e gli slovacchi abbiano bloccato questo meccanismo mette in discussione la disponibilità degli americani a contribuire, esatto, a questo prestito che da 35 doveva salire a 50.
E Putin, ai noi, lo sa benissimo, e quindi insomma si sta giocando anche una battaglia diplomatica al di là della battaglia sul campo. Io ringrazio ancora Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. È tempo di prenderci un'altra piccola pausa e tornare subito dopo, perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi.
Effetto giorno.
L'uragano Milton spazza la Florida, lasciandosi alle spalle vittime e distruzione, oltre 3 milioni di persone senza energia elettrica. Medio Oriente, il governo israeliano vota la risposta militare contro l'Iran, colpite basi UNIFIL in Libano. Si riduce la spesa mensile delle famiglie italiane in termini reali, secondo l'Istat. Tennis, Sinner si qualifica alle semifinali a Shanghai, Rafa Nadal annuncia il ritiro.
Il punto di Alberto Orioli.
Il catasto è una brutta gatta da pelare per i governi. L'idea di un aggiornamento delle rendite catastali, seppure vincolato all'avvio di una nuova ricognizione sulle condizioni reali di valori e immobili, è stata una delle cause della caduta del governo Draghi. Catasto significa casa, argomento tabù soprattutto per il centrodestra, che considera l'abitazione sacra e inviolabile da parte del fisco. E all'interno del centrodestra soprattutto per la Lega, che poi è il partito del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ministro che ha ben chiaro però quale sia il tema. Le case che hanno usufruito del superbonus hanno modificato in meglio anche il loro valore grazie all'upgrading della classe energetica, e poiché hanno creato quel valore grazie a un regalo dello Stato, è giusto che accettino almeno la rivalutazione delle rendite, che come noto hanno un impatto nel caso di compravendita e anche nel caso di calcolo dell'IMU. È vero che si tratta per lo più di prime case, quindi l'IMU non si applicherebbe, ma perché mai dovrebbe avere senso per il governo rinunciare anche a qualche milione di euro nel momento in cui il tesoro è in affanno per trovare i 25 miliardi della prossima manovra finanziaria? Questa vicenda però dimostra ancora una volta quanto si stiano polarizzando gli interessi della rendita rispetto a quelli del lavoro, tanto quasi da far concludere che alla fine gli italiani stanno diventando un popolo di rentier, magari piccoli ma molto diffusi.
Bentornati a Effetto Giorno e grazie anche ad Alberto Rioli, oggi condotto da Sergio Nava. Un saluto a tutti gli ascoltatori e dobbiamo ora aprire una pagina, devo dire, abbastanza complicata, perché a complicarla sono le notizie degli ultimi minuti. Parliamo di Medio Oriente, la notizia è che sono state colpite dall'esercito israeliano le basi UNIFIL, dove ci sono anche i militari italiani, non dimentichiamolo. Ci sono due caschi blu di nazionalità indonesiana feriti, e sarebbe stato anche, vado ora a leggere le agenzie, sarebbe stata colpito un avamposto italiano, alcune telecamere sono state distrutte, a quanto pare non ci sono militari italiani tra i feriti, fortunatamente. Di tutto questo parliamo con Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore, appena rientrato tra l'altro dal Medio Oriente. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Roberto, quanto aggrava la situazione questa notizia? Cioè, finora l'UNIFIL era una specie, se vogliamo, di zona neutrale, il fatto che finisca anch'essa tra i bersagli complica un po' tutto.
Sì, complica, non è la prima volta storicamente. Va anche detto che dobbiamo proprio essere onesti, che Israele, l'esercito israeliano, non ha mai apprezzato la missione dell'UNIFIL, che ricordo, secondo la risoluzione 1701 siglata nel 2006, quella che pose fine alla guerra tra Israele ed Hezbollah, la prima guerra che durò 34 giorni, prevedeva il ritiro militare di Hezbollah al di là del fiume Litani, quindi c'era una zona smilitarizzata dal fiume Litani al confine, circa 30 chilometri. Ecco, il fatto che Hezbollah non abbia mollato un solo centimetro, se lì ha irritato Israele, ha irritato soprattutto nei confronti dell'ONU. Quindi questo cosa significa? Sì, le cose peggiorano, perché comunque l'UNIFIL alcune volte ha detto, se la situazione dovesse aggravarsi troppo nel peggiore dei scenari, possiamo anche non escludere l'evacuazione. Senza l'UNIFIL, che è un po' una sorta di garante, le cose non possono tutto che peggiorare, ecco, in quest'area.
E poi Roberto, c'è anche la questione del voto del governo israeliano sulla risposta all'attacco iraniano del 1 ottobre, parliamo di 9 giorni fa. A questo punto, Presidente, una risposta israeliana la possiamo dare praticamente come imminente, e come potrebbe essere?
Ma non è mai stata una questione di sé, questa, si capiva, perché loro, gli israeliani, la ritengono come un attacco a cui devono rispondere necessariamente. Stasera ci sarà la votazione del gabinetto di sicurezza. Gli israeliani sostengono di aver parlato con Biden, El Harris, Netanyahu per concordare gli obiettivi. Certo è che è un po' strano che continuano a sbandierare con un anticipo anche di diversi giorni quali tipi di obiettivi vogliono colpire. Io non farei troppo affidamento. L'unico problema vero è che, per quanto gli Stati Uniti siano d'accordo nel sostenere, nell'approvare una risposta militare israeliana, vorrebbero che fosse più contenuta e non colpisse i siti militari né quelli nucleari. Questa è una domanda e un punto interrogativo che si fanno molti in Israele. Israele darà l'ennesimo schiaffo all'amministrazione Biden e in parte non farà quello che è stato raccomandato, o si limiterà a colpire gli obiettivi militari? Lo vedremo secondo i media israeliani, non secondo me, lo vedremo tra 1 o 2 giorni, perché questo sarebbe il tempo in cui potrebbe scattare la rappresaglia militare israeliana.
Chiaramente dobbiamo prepararci a una possibile escalation, speriamo non avvenga in Medio Oriente, perché chiaramente a seconda di quali obiettivi saranno colpiti ci sarà poi la risposta di Teheran. Ti faccio un'ultima domanda, Roberto, relativa alla notizia che ci ha incuriosito di questo gruppo di 130 soldati israeliani che ha inviato una lettera al premier Netanyahu e anche al ministro della difesa, minacciando di non combattere più se il governo non cercherà un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Allora, sono una porzione significativa, insomma c'è del malessere, del malumore, per quanto è potuto percepire, all'interno dell'esercito.
Guarda, all'interno dell'esercito è difficile, perché rispetto alle altre guerre, questa volta con i soldati è molto difficile parlare, non si può quasi parlare se non in situazioni del tutto particolari. Però va detto che c'è un grande malcontento nel movimento delle famiglie degli ostaggi, che va trascinato in piazza decine di migliaia di persone. Perché? Il 7 ottobre era un anno da quando sono stati rapite 251 persone, pensavano che fosse il loro giorno, pensavano di ottenere di più. Invece la campagna militare in Libano, e i grandi attriti con l'Iran e il rischio di un altro fronte hanno di fatto messo la questione degli ostaggi in secondo piano, in ombra, e questo non viene tollerato né dalle famiglie dell'ostaggio né tanto dall'esercito, insomma, anche perché a Gaza si continua a combattere, in zone che erano state dichiarate demilitarizzate, purificate da Hamas, a Jabalia, a Shati, due campi profughi vicino a Gaza City. Cosa vuol dire? Che questi soldati con questa lettera danno un messaggio chiaro: non si può continuare a combattere e lasciare gli ostaggi in secondo piano, perché altrimenti si rischia di perderli. Chiudo dicendo che gli ostaggi sono 101, ma 33 sono stati dichiarati, circa 33 sono stati dichiarati ufficialmente morti dall'esercito, e gli altri stanno correndo comunque il pericolo di perdere la vita. Ecco perché più vanno avanti le ostilità, più vengono dimenticati, più per rappresaglia Hamas potrebbe fare qualcosa di veramente drammatico.
Grazie a Roberto Bongiorni, c'è l'ultima pausa, torniamo subito dopo.
Autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano ancora l'allarme da parte delle imprese di autotrasporto rispetto all'ipotesi di un aumento delle accise sul gasolio attraverso il riallineamento con quelle sulla benzina. Una trassa che è l'Unione delle Associazioni ha sollecitato il governo a dichiarare quali sono le reali intenzioni rispetto a questa ipotesi e sostanzialmente ha minacciato il fermo dei servizi. A margine dell'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato, il ministro Giorgetti ha confermato la manovra di riallineamento delle accise, specificando però che gli autotrasportatori saranno per così dire salvaguardati dall'aumento del gasolio, ma non è ancora chiaro attraverso quali meccanismi avverrà. Ieri il viceministro dei trasporti Rixi ha ribadito che non ci sarà alcun aumento del costo del gasolio per il trasporto pesante. Chiaramente seguiremo gli sviluppi nei nostri spazi dedicati al mondo dei trasporti e nei nostri GR. Nei giorni scorsi il caos sulle autostrade liguri per una serie di incidenti che hanno coinvolto i mezzi pesanti. Autostrade liguri che dopo la pausa estiva da Levante a Ponente sono tornate, per così dire, percorsi ad ostacoli. E per ostacoli intendiamo i cantieri aperti per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione di viadotti e gallerie, lavori che impattano pesantemente sui flussi veicolari. È un disagio per gli automobilisti, un danno grave per la logistica. Da anni, dopo la tragedia di Ponte Morandi, sono scattati ristori a favore delle imprese di autotrasporto per i maggiori costi sostenuti in seguito all'allungamento dei tempi di percorrenza lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia. Nei giorni scorsi in regione è stato attivato il tavolo di monitoraggio delle conseguenze dei cantieri. Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore ligure di Trasporto Unito, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Ecco, i ristori vengono concessi per annualità sulla base di precisi accordi.
I ristori per i cantieri autostradali nelle tratte ligure di competenza di società autostrade relativi ai transiti del 2023 sono oramai arrivati al termine della fase istruttoria, quindi sono pronti alla liquidazione da parte di società autostrade a oltre 1.200 aziende richiedenti. Parliamo di circa 3 milioni di viaggi che verranno in qualche maniera ristorati. L'ammontare totale sono circa 35 milioni che verranno suddivisi naturalmente sulla base del numero di viaggi che ciascuna azienda ha fatto. Nell'incontro che abbiamo avuto con il Ministero dei Trasporti in Regione Liguria, con il Presidente della Regione facente funzione Piana e con il Comune, con l'autorità di sistema portuale, si è discusso poi anche dei disastri, li chiamo così perché sono veramente degli extracosti insostenibili per le nostre aziende del 2024, e quelli che purtroppo rimarranno nel 2025 perché i cantieri sono già programmati anche nel 2025, e si è discusso di qual è la cifra che Autostrade andrà a stanziare. Nel protocollo d'intesa del giugno del 2021 si era stabilito che sarebbe stato finanziato questo ristoro dagli avanzi del cashback nazionale. Ad oggi Autostrade non ha ancora dato questo valore, questo dato, ma ci sarà un nuovo incontro e sapremo a questo punto quale sarà la cifra destinata agli autotrasportatori.
Ecco, dicevo prima, sono stati giorni di grande caos sulla rete ligure, con code infinite in seguito ad incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti, incidenti avvenuti su una rete che ha una conformazione molto molto problematica. Mettiamoci appunto anche i cantieri che hanno aperto dopo lo stop estivo, e allora ci aggiorni sulla situazione.
La situazione rimane comunque sempre critica, diciamo che i punti in cui i rallentamenti, le attese, quindi questi extra costi, diciamo, intervengono di volta in volta, tendono a spostarsi magari nelle aree, nelle tratte autostradali, ma diciamo costantemente sono particolarmente radicate, quindi comunque continuiamo a avere grandi difficoltà che si uniscono poi a altre limiti logistici che riscontriamo anche nei bacini portuali, perché in questo momento abbiamo anche, diciamo così, un'azione di richiesta di congestion fee per le attività che si stanno svolgendo nei porti di Genova e anche per i porti di Spezia, per cui la situazione è che l'autotrasporto, per cercare di andare avanti e lavorare, è costretto naturalmente a chiedere questi ristori. Non è quello che le nostre aziende vogliono. Le nostre aziende vorrebbero avere flussi lineari, continuativi e un'alta produttività di consegna, ma purtroppo la situazione continua a essere questa.
Giuseppe Tagnocchetti, Trasporto Unito, grazie. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie anche a voi per averci seguiti. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
To be clear, he's a Republican whose district covers some of the parts of North Carolina that were worst hit by Helene. He felt the need to tell his own constituents that no, Hurricane Helene was not geoengineered by the government to seize and access lithium deposits in Chimney Rock.
Buongiorno. Buongiorno Sergio.
Buongiorno Giulia e bentrovata Giulia Crivelli. Abbiamo Giulia una puntata oggi di Effetto Giorno, che ora è Effetto Mondo, molto estera, sì. E con te andiamo ad approfondire sulle prime pagine dei giornali internazionali alcuni dei temi abbiamo già toccato. Da dove partiamo, Giulia?
Questa voce che avete sentito era quella di un giornalista che riprendeva le dichiarazioni del governatore della North Carolina, repubblicano, che diceva, cercava di rispondere a queste fake news. L'ultima è stata Marjorie Taylor Greene, già negazionista dell'olocausto, membro della Camera dei Rappresentanti, grandissima sostenitrice di Donald Trump, che su X, e naturalmente non c'è stata alcuna censura né preventiva né a posteriori, ha scritto che gli uragani sono geoengineered, cioè sono costruiti naturalmente dai democratici che così vogliono rovinare alcuni stati americani. Naturalmente sappiamo che questo non è possibile, è una vera e propria fake news meteorologica, e ci sono appunto esponenti del Partito Repubblicano, specie se direttamente coinvolti nell'affrontare queste emergenze climatiche, che cercano di contrastare queste fake news. Ma Sergio, lo sappiamo bene, una volta gettata lì su X, poi insomma può succedere di tutto. I giornali americani naturalmente hanno queste foto impressionanti dell'uragano, che in realtà forse una volta arrivato appunto a terra forse sta perdendo un po' di forza. Diciamo che con forza, anche se tu hai dato tutti gli aggiornamenti, ha di fatto cancellato le notizie sulle guerre, perché non ce ne sono praticamente sulle prime pagine, sulle due grandi guerre di cui ci occupiamo, cioè quella in Ucraina e quella in Medio Oriente. E poi invece c'è molto spazio per questa ipotesi che fa seguito a una sentenza di agosto di una possibile divisione, quasi un piccolo spezzatino di Google, per naturalmente contrastare lo strapotere che Google ha in tantissimi settori di cui opera, a partire dalla pubblicità. Quindi questo naturalmente fa mostra che insomma l'antitrust forse l'hanno inventata gli americani, queste regole dell'antitrust, per evitare il rafforzamento di monopolisti, e vedremo se appunto, dopo che ne aveva già fatto le spese Microsoft, anche se andiamo indietro molto nel tempo, forse adesso toccherà a Google.
E poi dagli Stati Uniti, Giulia, noi ci spostiamo in Europa, perché è un po' di notizie, di temi da segnalarci. partiamo dalla Gran Bretagna?
Sì, nel Regno Unito, insomma, siamo tutti un po', no? Tutti i paesi sono alle prese con le leggi finanziarie, comunque le chiamino, e quindi ieri la cancelliera dello scacchiere Reeves, che ricordiamo è la ministra delle finanze, prima donna a ricoprire questo ruolo, ha fatto capire che mancano 25 miliardi. E siccome non si vuole fare, probabilmente come in Italia, una manovra in deficit, questi dovranno arrivare da nuove tasse. E si è parlato già tanto della fuga di miliardari dal Regno Unito, che o almeno che tolgano la residenza dal Regno Unito per evitare nuove patrimoniali, ma qui non si tratta solo della patrimoniale, ma di altre forme di tasse, perché sennò la coperta anche lì è cortissima. E poi ti porterai in Germania, abbiamo un audio di Robert Habeck, ex co-leader dei Verdi e soprattutto ministro dell'economia, che ieri ha presentato, come facendo un compitino, facendo vedere tanti grafici, queste notizie sconfortanti sulla economia tedesca.
Sentiamo.
Wir haben nicht genug getan, um Arbeits- und Fachkräftepotenzial zu mobilisieren. All das ist auf den Weg gebracht worden, aber noch nicht so, dass die Fehler oder die Innovationsschwächen des Landes behoben sind.
Quindi dice: in passato abbiamo fatto tanti errori, noi e i governi precedenti, non abbiamo investito abbastanza, non abbiamo visto arrivare la transizione anche manifatturiera, e adesso vi prometto che tutto questo succederà. Ma come sappiamo, in pochi credono, sia a Habeck che al cancelliere Scholz. Quindi lui è arrivato con i suoi numeri promettendo che nel 2025 la Germania continuerà a crescere, ma oggi su tutti i giornali è veramente il bersaglio di critiche durissime.
Giulia, abbiamo un minuto, ma la verità è che i conti pubblici sono l'incubo di tutti i governi europei, anche in Francia.
Sì, in Francia proprio coprono qualsiasi altra notizia. Le Figaro titola la finanziaria il budget, non si può dire budget all'inglese naturalmente in Francia, il budget è una ostaggio, perché anche lì deve passare, ci sono delle scadenze che devono essere rispettate, ostaggio delle lotte politiche, quindi davvero siamo un po' tutti nella stessa situazione.
Direi proprio di sì. Grazie a Giulia Crivelli con Effetto Mondo, ritornerete a sentire domani. Io ringrazio Sergio Nava, ringrazio Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione per la preziosissima collaborazione oggi. Effetto Giorno torna domani alle 13 e a breve ci risentiamo per le notizie.